Duilisma. Suoni e cultura del Medioevo.
Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e i suoni di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi siamo nel VI secolo, nel momento in cui Gregorio nasce a Roma. E Gregorio, quello che sarà Gregorio Magno, nasce da un'importante famiglia dell'aristocrazia senatoria romana, cioè da quella elite dirigente, potremmo dire, che fra V e VI secolo conserva ancora non solo una notevole forza economica, ma anche un elevato prestigio sociale e politico. Nei primi anni successivi alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente e poi durante la dominazione ostrogota della penisola italiana, l'aristocrazia senatoria di Roma gioca un ruolo centrale come principale interprete della continuità delle strutture amministrative e della tradizione imperiale romana. Sono anni che vedono il rapido crescere di tensioni politiche e religiose, alimentate anche dai legami sempre più forti fra l'aristocrazia senatoria, il papato e la corte di Costantinopoli. Nel 568 i Longobardi, popolo germanico proveniente dalla Pannonia, entrano in Italia dando inizio ad una conquista che si protrae a fasi intermittenti e attraverso scontri violenti negli anni successivi. E l'esperienza di Gregorio si inserisce all'interno di queste trasformazioni e in breve egli sarà destinato a giocare un ruolo di primo piano nella ridefinizione dei rapporti fra la realtà della penisola, l'impero d'Oriente e il papato e la nuova presenza longobarda. Avviato sulle orme del padre alla carriera politica, Gregorio viene nominato Praefectus Urbi, una carica che risale ai tempi di Diocleziano e che ha compiti di controllo della legge e dell'ordine nella città di Roma e nei suoi immediati dintorni, naturalmente. L'azione di Gregorio acquista valore un po' diverso, però, che lo vede ben presto personalmente coinvolto nella rete di relazioni politiche ed ecclesiastiche della Chiesa di Roma. Nel 537, infatti, egli partecipa nella sua funzione di prefetto alla riconciliazione fra il Papa e il Vescovo di Milano in merito al cosiddetto scisma dei tre capitoli, scisma che coinvolse anche le terre oggi nella Svizzera italiana. Lo scisma, lo ricordo, era nato in seguito alla condanna da parte del V Concilio Ecumenico, siamo nel 553, delle opere di tre teologi chiamati nel loro insieme i tre capitoli, accusati di nestorianesimo, la dottrina cioè che afferma la presenza in Cristo di due persone distinte, una umana e una divina. La condanna in particolare era già stata approvata dall'imperatore e sia pure dopo alcune esitazioni iniziali anche dal Papa. ma non dai vescovi di Milano e di Aquileia. Richiamandosi al Concilio di Calcedonia, che data 451, che aveva approvato i tre testi, i due vescovi si rifiutavano di aderire alle decisioni papali, fino appunto al 573, quando il vescovo di Milano ritratta le sue posizioni ritornando all'obbedienza al Papa Romano. Questo atto di riappacificazione rappresenta un momento importante, sia pure parziale nei suoi risultati, per il pontefice e contemporaneamente esso prepara la strada ad una più intensa collaborazione di Gregorio alla politica papale. Dopo la morte del padre, Gregorio abbandona la vita pubblica per dedicarsi alla vita monastica, destinando la propria casa ad una comunità di monaci e fondando sui suoi possedimenti in Sicilia altri 6 monasteri. La sua vocazione, meditata a lungo negli anni precedenti, risponde ad esigenze spirituali largamente presenti nelle élite aristocratiche, vissute in forma sia individuale sia collettiva, senza che questo comporti ancora, nel VI secolo, l'adesione esplicita e rigida ad una regola di vita monastica. Ben presto però Gregorio è richiamato a Roma dal nuovo Papa, Pelagio II, che dopo averlo ordinato suo assistente, lo invia in missione diplomatica a Costantinopoli. La missione, che durerà alcuni anni, si colloca in un momento di grave difficoltà per la penisola italiana e per la stessa città di Roma. I Longobardi infatti dilagano ormai rapidamente nella pianura padana, spingendosi fin verso sud, oltre l'Appennino, sino all'Italia centrale e meridionale, senza che le truppe bizantine presenti nella penisola siano in grado di fermarli. La pressione dei Longobardi si fa sempre più minacciosa e il Papa, tramite Gregorio, chiede a questo punto con insistenza l'aiuto dell'imperatore. La missione a Costantinopoli proietta Gregorio al centro dei rapporti fra il papato e l'autorità imperiale. La scelta del Papa conferma la stretta compenetrazione fra aristocrazia senatoria e potere religioso. Gregorio, per nascita e per cultura, può ben apparire agli occhi del pontefice l'intermediario migliore per affrontare i gravi problemi che si addensano all'orizzonte. La missione a Costantinopoli, d'altra parte, rappresenta un momento importante nella formazione e nella vita di Gregorio. Questo periodo, infatti, è segnato da un approfondirsi dei suoi contatti personali con la corte imperiale, con l'imperatore e più in generale con l'ambiente culturale e religioso della capitale. Molte delle personalità che gli incontra in questo suo viaggio saranno, negli anni successivi, corrispondenti privilegiati delle sue lettere. E Gregorio inoltre partecipa a dibattiti teologici e religiosi. Ed è proprio durante la sua permanenza a Costantinopoli che comincia a comporre una delle sue opere più celebri, i commenti sul libro di Giobbe. Il testo ha un valore non solo esegetico, ma anche morale e religioso, che ben corrisponde alla serietà dell'impegno morale e alla profondità del sentimento religioso con cui Gregorio vive il proprio ruolo di scrittore e soprattutto di aristocratico romano e di uomo di chiesa. Richiamato a Roma dal Papa per sostenere la sua azione nella questione rimasta parzialmente irrisolta dello scisma dei tre capitoli, Gregorio ne diventa uno dei principali collaboratori e poco dopo il successore. Nel 590, infatti, alla morte prematura di Pelagio II, malato di peste, Gregorio è eletto nuovo Papa con il nome di Gregorio I e assume con decisione e energia il governo della Chiesa di Roma, inserendo ben presto la sua azione, tanto religiosa e pastorale quanto politica, in una dimensione più ampia, non solo romana, ma anche italiana e persino europea. I suoi primi atti, da questo punto di vista, sono senz'altro indirizzati alla cura della Chiesa di Roma e avvia così una intensa attività di predicazione da cui nasceranno poi le omelie in Evangelia, la raccolta cioè delle omelie pronunciate in questo periodo e incentrate sulla figura dei santi e il loro culto nella vita liturgica. 40 omelie. In questo stesso arco di tempo, inoltre, egli compone altri scritti, tra cui segnalo la lettera sinodica, che è la lettera che il Vescovo scrive alle sedi patriarcali altre rispetto a Roma, ovvero Antiochia, Gerusalemme, Costantinopoli e Alessandria. Ai quattro patriarchi ha inviato questa lettera per confermare l'unità della fede. La lettera costituisce in particolare una sorta di manifesto programmatico del pontificato di Gregorio, nella quale ribadisce la propria adesione ai principi religiosi formulati nei cinque concili ecumenici e soprattutto dedica spazio alla trattazione relativa alla carica di vescovo, individuandone i doveri, la predicazione, la cura pastorale, l'assistenza ai propri fedeli e le qualità morali e personali, quelle psicologiche, umane, ma anche più precisamente culturali e organizzative. Il quadro che ne deriva ben riflette il senso altissimo che Gregorio, divenuto Papa e Vescovo di Roma, ha della dignità vescovile e delle sue responsabilità religiose e pastorali, in una prospettiva che si ritrova del resto nel suo pontificato. I primi anni del pontificato di Gregorio coincidono in particolare con una ripresa della pressione militare longobarda, sia da parte del nuovo re Agilulfo, sia da parte dei longobardi di Spoleto e di Benevento, i due grandi ducati della Longobardia Minor. Anche la città di Roma è posta sotto assedio e Gregorio, da parte sua, è quanto mai partecipe della gravità del momento e cerca di reagire muovendosi in duplice direzione. Fin dalle prime settimane successive alla sua elezione, invita tutti i vescovi d'Italia a impegnarsi nella conversione dei Longobardi, ancora legati all'arianesimo. Ben presto però l'intervento di Gregorio si allarga dal piano religioso a quello militare e politico, e lo fa di fronte all'insufficienza dell'apparato militare bizantino e alla sua inefficacia, Egli si impegna in prima persona nella difesa di Roma, allargando la sua azione al resto dei territori bizantini e prendendo l'iniziativa politico-diplomatica del rapporto con la corte longobarda. Tutto questo nel tentativo di porre fine all'assedio di Roma, al punto che Gregorio non esita addirittura a negoziare un accordo con il re longobardo per mezzo della celeberrima regina Teodolinda di religione cattolica. Costantinopoli rimane per Gregorio la sede dell'impero e in questo senso egli non verrà mai meno al proprio rispetto per l'imperatore. Tuttavia, egli avverte anche, con tutta evidenza, la distanza che separa ormai l'Oriente e l'Occidente. La politica papale riflette questa consapevolezza in una direzione che si rafforza ulteriormente nel periodo successivo. E nel 598 si apre una nuova stagione per la politica pontificia e per il papato. La tregua, conclusa finalmente con i Longobardi e fino all'ultimo contestata dall'esarca di Ravenna, sancisce i nuovi equilibri interni alla penisola, fornendo la base per l'intensificarsi delle relazioni diplomatiche e religiose del papato con la corte longobarda. L'accordo, da questo punto di vista, nasce soprattutto dalla valutazione realistica dei reali rapporti di potere da parte del pontefice, il cui giudizio peraltro sui Longobardi resterà durissimo. Ciò nonostante, la tregua segna una svolta decisiva nella politica papale e dei suoi rapporti con l'impero d'Oriente, accentuando il processo di allontanamento fra l'impero e il papato. E non è un caso che proprio a partire da questi anni Gregorio manifesti un crescente interesse verso i regni romano-germanici d'Occidente. Egli infatti promuove varie missioni evangelizzatrici in Inghilterra, quelle che poi origineranno l'evangelizzazione di ritorno, e rafforza il suo ruolo di guida e di controllo sulla Chiesa in Spagna e in Gallia, dando per questa via nuovo slancio all'azione della Chiesa di Roma come punto di riferimento della cristianità.
Thank you.
la morte di Gregorio nel 604, il papato ha indubbiamente acquistato una nuova autonomia e una nuova consapevolezza. Con la sua opera di pontefice e di scrittore, egli in particolare ha aperto alla politica papale nuovi ambiti e nuovi orizzonti di intervento, contribuendo in modo determinante a definire la nuova fisionomia del papato medievale.